Atterriamo all'aeroporto di Tripoli Mitiga una calda sera d'inizio estate. Il volo è stato ritardato di molto, una costante per raggiungere la Libia. Mitiga ormai è l'unico scalo attivo di Tripoli e sua unica porta verso l'estero e che a volte, siccome bersaglio del conflitto in corso, deve chiudere al traffico civile. Sono insieme a Emanuele, il mio collega fotografo, e durante la missione la nostra guida sarà Salah, proprietario di un ristorante in centro Tripoli ma che guida anche i giornalisti. Usciti dall'aeroporto, oltre all'aria umida e riscaldata dell'estate cocente, si sentono in lontananza gli spari e la battaglia nel vivo, anche al buio. Prima di andare in albergo, con in sottofondo i colpi di mitragliatore Kalashnikov, ci fermiamo in un fast food a mangiare un trancio di pizza. Il fronte che separa i territori sotto il controllo del governo tripolino e delle milizie che lo difendono, da quelle dell'esercito di Khalifa Haftar, dista solamente 5 km dal centro città. Dal tetto del nostro albergo, di notte vediamo i razzi colpire obiettivi in lontananza che lasciano una scia di fuoco. La mattina, invece, appaiono nuvole di fumo nero che si innalzano verso il cielo. Inizia così il viaggio nella Tripoli assediata. 3 settimane per scoprire la vita al fronte e quella di una città ormai sotto assedio da 4 mesi. Tripoli è sotto attacco dal 4 aprile, una battaglia che ha già fatto più di 1000 morti secondo le cifre delle Nazioni Unite. È stato Khalifa Haftar a sferrare l'attacco contro la capitale, uomo forte della Cirenaica e alla guida dell'esercito nazionale libico. La conquista di Tripoli sarebbe la parte finale della sua operazione Dignità, iniziata nel 2014 con l'obiettivo dichiarato di sradicare la presenza delle milizie islamiste presenti in Libia, riunificando il paese. Un paese diviso ormai dal 2014 e guidato de facto da 2 governi separati, uno nella città di Tobruk a est e uno a Tripoli a ovest. Se nel 2015, con la firma di un accordo fra i 2 governi, si pensava di aver trovato un'apparente soluzione a questa divisione, fondando un governo rinominato di accordo nazionale e riconosciuto dalla comunità internazionale, il suo presidente, Fayez Sarraj, è stato presto considerato come un premier debole di un governo che non governa e influenzato dalle numerose milizie che controllano il suo territorio e ne gestiscono le risorse. La poca legittimità ha portato quindi al boicottaggio da parte dell'ala di Tobruk, che ha continuato a sostenere le operazioni di Haftar sin dal 2014. Il feldmaresciallo ha così potuto approfittare del caos tripolino per avanzare indisturbato fino alle porte della capitale, con un esercito formato da milizie poco addestrate e mercenari stranieri comandati da ex generali dell'esercito libico a lui fedeli. Ecco che è nata una vera guerra per procura. Entrambe le parti sono sostenute da diversi attori internazionali. Da un lato, Khalifa Haftar può contare sull'appoggio diretto di Francia, Arabia Saudita, Egitto e Emirati Arabi Uniti. Il governo di accordo nazionale, invece, è sostenuto e difeso da Turchia e Qatar, oltre alle 200 milizie di Misurata, del 2011 le più potenti in campo. Misurata è difatti considerata l'ago della bilancia del conflitto e fornisce il maggior numero di milizie al fronte tripolino, per difendere i suoi interessi nei ministeri e nelle istituzioni strategiche a livello economico. Eccoci nella battaglia finale per Tripoli, una guerra dettata da interessi economici di potere e che vede milizie cambiare campo solamente per interessi. Per arrivare al fronte ci muoviamo con il governo di accordo nazionale, un'impresa tutt'altro che facile visto la mancanza di comunicazione fra le milizie e le autorità. Dopo i primi 4 giorni passati con Salah, aspettando i permessi per accedere alle linee del fronte, ce ne vogliono ancora 2 prima di riuscire ad entrare in contatto con le milizie che accettano di mostrarci la battaglia. Sono queste che controllano gli 8 principali fronti cittadini, a volte non si fidano o vogliono farsi pagare. Finalmente però ecco una brigata che ci accorda il permesso di seguirli. Ci muoviamo in un contesto confuso, dove tutto procede a rilento. Non per nulla per 6 giorni non abbiamo fatto granché. Il fronte si espande per decine di chilometri a sud della capitale, toccando direttamente la periferia della città, ormai abbandonata, perché considerata zona di guerra. Il gruppo che accetta la nostra presenza è la 21ª Brigata dei Martiri di Misurata. Saliamo in macchina con Salah una domenica pomeriggio. Il caldo umido penetra nel veicolo e fa scottare i sedili in pelle. Non abbiamo molta strada da fare. È come avviarsi verso un altro quartiere con la metropolitana, ma dove imperversa la guerra. Salah mette la musica dei Queen e schiaccia sul gas quasi nervosamente. Per arrivare alla base della 21ª brigata bisogna attraversare il traffico intenso del centro e le arterie intasate. Ci avviamo verso il quartiere di Salah ad-Din. L'appuntamento è all'ultimo checkpoint, l'inizio della zona di guerra e dove il traffico è deviato. Da quel punto in poi lo scenario cambia completamente. Sempre città è, ma fantasma. È come se una via cittadina fosse chiusa per lavori, lasciando spazio a mucchi di sabbia, posti come protezione, buche nella strada, edifici crivellati, finestre spaccate, immondizie ovunque, oltre che arresti di proiettili sul campo. Silenzio assoluto, uno scenario già visto, è la guerra. Al checkpoint non creano troppi problemi, anche dei civili hanno il permesso di varcare i controlli per andare a vedere lo stato delle loro case. Si vedono quindi sfrecciare alcune macchine di familiari verso le loro abitazioni in pieno fronte. Forse tornano a prendere qualche effetto personale che hanno dimenticato nella foga di scappare. La base della brigata è rasente alla prima linea, dove ci accoglie Hashim Ahmad Abriah, uno dei comandanti, un soldato, giovane e sorridente. Abbiamo riconquistato questa zona e siamo in posizione difensiva, pronti a respingere ogni attacco del nemico, sia esso con aerei, cannoni o bombe. Consideriamo questa zona come zona di guerra, perciò abbiamo dovuto evacuare tutti i civili che vivevano qui, perché Haftar continua a bombardare. Dopo aver atteso qualche ora nella stanza dove vivono i soldati di Hashim, ci comunicano di indossare i giubbotti antiproiettile. È Walid, un suo subalterno, che ci accompagna alla prima linea di Yarmouk, un quartiere a poche centinaia di metri dalla base dove ci troviamo. Ora che partiamo, però, è già tardo pomeriggio. Il terreno è sabbioso e l'odore inebriante di pini marittimi fa ricordare la Costa Azzurra piuttosto che la guerra, il Mediterraneo è vicino. Essendo zona residenziale, le villette costruite con muri grigiastri per delimitare la proprietà determinano ora il fronte e danno protezione ai soldati. È una guerra di logorio, quasi di trincea, dove le milizie che difendono Tripoli tengono le posizioni senza avanzare, combattono con armi obsolete, abiti civili e infradito ai piedi. Haftar li minaccia con i caccia, i cecchini o i droni. Raggiungiamo la truppa in postazione. Salah parcheggia la macchina sotto degli alberi per mimetizzare il veicolo. I soldati tengono l'edificio, che dà su un terreno aperto. Sul retro, un colpo di carro armato ha fatto un buco gigante che i soldati usano come entrata nel salotto, dove accumulano fucili, lanciarazzi, proiettili e provviste. Dalle finestre ormai distrutte, i cecchini sono appostati con i binocoli per avvistare i soldati avversari, a poche centinaia di metri. Poi Walid ordina di sparare. La figura più emblematica del fronte di Yarmouk è lo sceicco Hassan, un veterano dell'esercito libico che ha combattuto in Chad proprio sotto Khalifa Haftar, allora capo dell'esercito di Gheddafi durante l'invasione negli anni Ottanta. Lo troviamo concentrato a modificare delle parti di missili per renderle conformi al cannone che ha stanziato sul suo 4x4 beige. È come se stesse modificando un motore di una macchina, con il rischio che esploda tutto, inginocchiato su una stuoia, di fianco a un cumulo di bombe. Dice che a 1000 chilometri c'è un nuovo dittatore come Muammar che non vuole la democrazia come noi. Sta modificando questi lanciarazzi. È sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti e con le armi americane. Quando ha assemblato tutti i pezzi, Hassan si alza, inserisce il razzo nel lanciamissili sul suo 4x4, si mette al volante e si precipita un centinaio di metri dietro un muro alberato, puntando il cannone verso le linee nemiche. Prende la mira e poi, al grido Allahu Akbar di Walid, sgancia l'ordigno contro il nemico, che solleva polvere e sabbia e smuove la terra.
Ok, let's go.
Dopo l'esplosione, siamo costretti a tornare alla base della brigata, fuggendo dalla linea. Togliamo i giubbotti antiproiettile, siamo sudati. Il calore e lo stress non aiutano, calcolando che il giubbotto pesa 15 kg e non lascia respirare. Entriamo nella base di Hashim. Un drone è sopra la base. Uscendo dalla stanza e guardando il cielo lo si sente ronzare e lo si può intravedere, anche se labilmente. Sentiamo il sibilo di un missile sganciato. Dopo alcuni secondi di attesa, avvertiamo l'esplosione senza capire dove atterri, finché ne sentiamo un secondo e aspettiamo ancora, trattenendo il fiato. In attesa che il drone se ne vada, sediamo sui materassi nella stessa saletta dove vivono e dormono i 20 uomini di Hashim, che dopo qualche minuto ci accompagna fra le macerie di edifici vicino alla base, dove scorgiamo il fumo nero delle recenti esplosioni. Hanno bersagliato e distrutto due carri armati a qualche centinaio di metri di distanza. Quando il drone si sposta, mezz'ora più tardi, possiamo tornare in città. Sono le 8 di sera, il tramonto sta arrivando e la temperatura è molto più sopportabile. Questa è la cosa più impressionante del fronte tripolino, un caos dove combattimenti forti si alternano a momenti di calma assoluta. I momenti vuoti sono sicuramente tanti in una guerra dove il nemico colpisce soprattutto con aviazione e droni, dove i soldati, per ammazzare il tempo, fumano hashish e guardano Facebook sul telefonino, chiacchierando e bevendo Coca-Cola, conservata nei frigoriferi e fresca solo quando c'è elettricità. Il feldmaresciallo Haftar, dopo più di 4 mesi, non è ancora riuscito ad avanzare, perdendo anche postazioni strategiche. Fra i soldati delle milizie in difesa di Tripoli, quindi, si è creata la convinzione che i soldati nemici abbiano il morale a pezzi, e ciò li galvanizza. Cantano, urlano, giocano con le armi e sembrano più preoccupati a farsi fotografare che controllare le linee. Due giorni dopo, Hashim decide di mostrarci un altro fronte, vicino a quello di Yarmouk, ma tenuto da altri ragazzi sempre misuratini e appartenenti alla stessa brigata. Partiamo dalla sua base per andare verso Ain Zahra, alla destra del fronte di Salah ad-Din e Yarmouk, un altro quartiere deserto e simile ai due precedenti. I ragazzi sono raggruppati in un cortile, nascosti in una casa. Molti di loro hanno fumato hashish. Carichi di mitragliatore e munizioni si incamminano verso la prima linea. Uno di loro risalta in mezzo a tutti, con infradito il suo completo rosso, canottiera, calzoncini griffati Philip Plain, il tutto accompagnato dal suo Kalashnikov. Per arrivare alla prima linea dobbiamo attraversare dei cortili di case, scavalcare muretti e passare sotto mura distrutte e aprire porte di cortili ormai scardinate. Giungiamo sul tetto di un edificio, dove sono posti alcuni materassi che servono ai soldati per dormire o rimanere sdraiati a osservare con il fucile di precisione il nemico. I ragazzi sono molto giovani, combattono sorridenti, insultando spesso l'avversario. Sono ferito, ma sono comunque qui a difendere la linea, Haftar, cane. Non riuscirai mai a conquistare Tripoli. Questa guerra ti indebolirà e non è per te. Dio è grande. Accediamo anche alla linea del fronte dell'aeroporto internazionale qualche giorno più tardi. Situato 10 km più a sud delle altre linee, diventato uno dei simboli della guerra civile libica, l'aeroporto è saldamente nelle mani dell'esercito di Haftar. L'autostrada che una volta portava quello che era il principale scalo nazionale è oggi deserta. Qui il territorio brullo e la mancanza di abitazioni non permette ai soldati di sfruttarle come coperture, costringendoli a creare vere e proprie trincee con montagne di sabbia e a nascondersi sotto tende costruite con qualche telo per ripararsi dal sole. È la brigata della vittoria, anche a essere misurata, a difendere la postazione. Osservano il nemico, caricano i proiettili e sparano quando scorgono un movimento dall'altro lato. Per osservare l'area, si sporgono oltre la collina, cercando di non essere sotto tiro. Sotto la tenda costruita dietro la collinetta di sabbia c'è Mohammed, che si riposa.
Questa base militare è l'ultima linea prima del nemico, che si trova dall'altro lato a circa 400 metri da noi. Siamo a circa 3 chilometri dall'aeroporto internazionale. Nei prossimi giorni sono sicuro che lo conquisteremo e li sconfiggeremo. Il nemico è in una posizione di debolezza. Non è difficile difendere questa linea perché non possono attaccarci, ma il problema più grande è la loro aviazione, sostenuta da egiziani ed Emirati Arabi Uniti, e ci colpisce ogni notte. Sulla terra però vinciamo noi.
Tutti i miliziani che incontriamo sono per lo più civili, ragazzi e uomini che hanno scelto volontariamente di raggiungere il fronte. La voce più rappresentativa è quella di Ahmad, un ingegnere nucleare di una certa età, che ha deciso di dividere la sua vita fra l'ufficio e il fronte sin dall'inizio della rivoluzione contro Gheddafi e che è a distanza al fronte adiacente, chiamato caserma. È questo il punto più vicino all'aeroporto internazionale.
Quando ho saputo dell'attacco di Haftar a Tripoli mi trovavo a Vienna a una conferenza sul nucleare. Avevo fretta di tornare a casa per difendere la città. Il nostro obiettivo è la democrazia e la costituzione di un governo civile. Combattiamo la dittatura, è il nostro compito. Siamo noi i primi responsabili. È per questo che abbiamo fatto la rivoluzione nel 2011, ma ora siamo divisi fra noi. Dobbiamo sostenere l'esercito. Io negli ultimi anni ho combattuto la dittatura e sono anche tornato a lavorare. Ora combatto, ma fra qualche giorno andrò a casa per riposarmi e tornare alla mia attività prima di raggiungere nuovamente il fronte.
Democrazia, unità e pace sono gli uomini di Haftar che hanno aggredito altri libici e vogliono restaurare un regime autoritario, affermano questi. Ma pensare che queste persone si siano arruolate solo ed esclusivamente per ideali di libertà sembrerebbe ingenuo. Difatti, sono molte le fonti che ci dicono che ogni persona percepisce un salario giornaliero che può raggiungere anche 2.000 dinari, oggi più o meno 500 franchi. Nonostante tutto, però, Tripoli non è solo guerra. C'è una grande differenza quando si torna in centro città dalle linee del fronte. Dopo aver passato il checkpoint dei miliziani, che fermano il traffico come vigili urbani, la linea telefonica funziona bene e le macchine tornano a scorrere di fianco al nostro 4x4. La città cambia faccia. La differenza fra una periferia dove tutto sembra dimenticato e vuoto si contrappone nel giro di qualche centinaio di metri a un traffico intenso e a un centro città dove ristoranti, negozi, parrucchieri, agenzie di cambio e hotel vivono il quotidiano come niente fosse. Sulla piazza dei Martiri, al tempo di Gheddafi la piazza verde, la gente passeggia e i bambini rincorrono i piccioni, mentre nella vicina Medina Ottomana il bazar è affollato e i commercianti vendono ancora souvenir turistici. Non sembra di essere in una città assediata. Il weekend si fiondano sulle spiagge cittadine, sporche di plastica ma ben attrezzate con ombrelloni e ristorantini, o si siedono in uno dei numerosi caffè. Le donne si bagnano con i loro vestiti tradizionali neri, mentre gli uomini vestono costumi all'occidentale. Sulle scogliere i giovani ascoltano musica e bevono alcol fatto in casa, fermentato nelle vasche da bagno e prodotto con fichi o altri frutti. Molti baretti posti sotto le palme, poi, vicini al lungomare, sono pieni di uomini anziani che giocano a carte e fumano shisha, sorseggiando un espresso. Ricorda molto una città del sud Italia, è una dimensione diversa anche se in fondo i problemi emergono in fretta. Le strade sono intasate più del solito per via dei molti rifugiati che sono fuggiti dalle periferie in preda alla battaglia. Molti di loro sono andati a vivere in scuole pubbliche messe a disposizione della città. Salah ci porta nel quartiere di Ben Ashur, nella scuola Mahmoud al-Ghanimi, non lontano dal centro storico. Oggi ci vivono circa 145 persone. Proviamo a entrare e chiedere se è possibile parlare con le famiglie presenti. Non tutti sono d'accordo, ma alla fine, sorprendentemente, sono proprio le donne, specialmente Haja, che vuole parlare e ci fanno salire al primo piano, dove alloggiano privatamente.
Veniamo da Ain Zara, siamo scappati per la guerra. Hanno distrutto tutti gli edifici, compresa la nostra casa. Prima siamo andati da mia figlia, ma abbiamo dovuto andarcene. Ci siamo risistemati in un'altra scuola, ma anche quella era sovraffollata. Così ora viviamo qui. Fino al Ramadan ricevevamo il sostegno del governo, ma ora non riceviamo più cibo, acqua e nemmeno i medicamenti. Aspettiamo sempre che ci spostino in una casa o in un hotel, ma non sappiamo nulla.
Le classi sono ormai diventate case di famiglia. Nell'aula docenti hanno creato una cucina e le donne dormono al piano di sopra. Al posto degli armadi hanno tirato un filo che permette di appendere i vestiti e hanno accumulato i banchi in fondo alla classe. Per capire l'aria che si respira a Tripoli bisogna andare al Caffè Aurora, situato in uno dei molti retaggi architettonici della colonizzazione italiana che hanno abbellito la città e il suo patrimonio. La Libia ha ancora una grande influenza italiana, come il cibo e alcuni vocaboli e espressioni linguistiche. Il bar si trova in Piazza d'Algeria, sotto delle arcate alte più di 15 metri e di fronte all'ex cattedrale di Tripoli, oggi moschea. I poster anti-Haftar e le bandiere rosso, verde e nere sono ovunque. Ci sediamo per assaporare un espresso in mezzo ai tanti locali che si ritrovano anche per fuggire al calore delle case o alla paura delle bombe. Sami, un cliente, parla in italiano, lavora e vive vicino a Siena.
Allora, sotto il regime di Gheddafi non è che diciamo che la situazione è migliore, però quando è stata questa taura di 17 febbraio, tutte le genti sperano il meglio, però adesso il meglio non lo vedo. Guerra qui, guerra là, gente senza correnti. corrente scappa per 14 ore, 12 ore al giorno. Per la benzina tu lo vedi come situazione, tocca fare la fila per 4-5 ore. Tu per prendere i tuoi soldi, perché i tuoi soldi sono i tuoi diritti, vai in banca e ci metti la fila. E dopo ti dicono ti diamo, per esempio, 500 dinari. 500 dinari in questo momento non ti bastano per mantenere una famiglia, ma è una situazione grave.
È incredibile come la vita vada avanti anche se a 10 km più là c'è la guerra.
Perché il popolo libico è fatto così, capito? Vabbè, secondo te, se c'è la guerra di là, che faccio? Io rimango a casa? Chi mi mantiene? Chi mi dà? Ci sono famiglie che hanno bambini, che vanno alla scuola, che devono mangiare. Allora la gente va al lavoro, torna. E la gente si è abituata, non è che si è abituata la gente per queste cose qui. Però noi speriamo che tutti questi problemi che ci stanno, questi combattimenti, devono finire e basta. Io veramente soluzioni adesso, fino adesso non lo vedo. Perché dicono fanno lezioni per un nuovo governo di qua e di là, però dopo senti c'è una guerra, un combattimento, allora sempre le cose non vanno bene. Ascolta, io ti dico una cosa, per le due parti, tutti e due parti, sono tutti e due dittatori. La democrazia non la vediamo mai, perché la democrazia, lo sai, c'è elezioni, ci sono partiti, io scelgo questo partito e lui c'è l'altro partito. Dopo quello che vincerà fa gli interessi per il popolo. Qui fanno i loro interessi.
Lontano dalla propaganda del fronte, questa è una linea di pensiero diffusa. Il governo di Sarraj non è differente da quello che le milizie identificano come il demonio, ovvero Haftar. La democrazia, per molti tripolini, è più una scusa, anche se molti hanno paura di dirlo, temendo ritorsioni anche gravi sulla famiglia. In tempo di guerra, ognuno cerca di proteggersi come può. La mattina seguente conosciamo Mahmoud al nostro hotel, un giovane avvocato che lavora come cameriere. Il suo sogno è che Haftar entri a Tripoli, speranza di molti per rivedere la stabilità.
Sono un avvocato, un uomo di legge e credo che queste milizie di Tripoli siano dal lato sbagliato perché combattono solo per i soldi del governo, il petrolio e il potere. L'altro lato vuole la democrazia e normalità. Te lo dico io, l'80% della popolazione vuole che le forze di Haftar entrino, solo che ci guadagna in questa situazione non vuole. Io ci vivo in mezzo a questa gente, sono uno di loro e so cosa vogliono i libici. Per fare un esempio, c'era un signore che guidava un bus e aveva messo la canzone dell'esercito nazionale, oggi comandato da Haftar. Lo hanno ucciso perché la canzone diceva «Dio salvi l'esercito e lo porti alla vittoria». Lo hanno ammazzato con un bastone rompendogli il collo.
A Tripoli, il venerdì, nulla si muove prima delle 13:30, ora d'inizio della preghiera. L'imponente piazza dei Martiri, sovrastata da bandiere libiche giganti e dal castello ottomano, è riempita di immagini contro Haftar, piena di venditori di giochi made in China o carrette di zucchero filato per i bambini. Come di consueto, dall'inizio dell'assedio, verso le 5 del pomeriggio, alcuni gruppi di persone cominciano ad animare la piazza con canti di protesta contro Haftar. Ci avviciniamo mentre sventolano bandiere nazionali e cartelli con frasi contro la guerra, ma sembra tutto preparato e secondo Mahmoud e la nostra guida, Salah, sono pure pagati per farlo. Parla Zainib, una signora che è presente regolarmente.
Haftar voleva prendere il controllo della Libia già durante gli accordi di Sirat del 2015, ma non ce l'ha fatta e così ha cercato di conquistare Tripoli con la forza. Prima di tutto le forze di Haftar devono ritirarsi nell'est da dove sono venuti e poi iniziare negoziati, ma senza di lui. L'est deve essere restituito al governo di accordo nazionale.
Obbligati a sbarcare il lunario, i tripolini si sono abituati a vivere la giornata, ma non nascondono certo le preoccupazioni per un futuro incerto. Al fronte le cose non vanno male per il governo di accordo nazionale, che però è sempre incapace di imporsi come attore principale e non ha nessun tipo di potere. Inoltre, la corsa alle risorse scaturita da una lotta fratricida fra milizie, tribù e politici potrebbe non terminarsi mai, ma comunque sia Tripoli ha mantenuto il suo fascino.